Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici della RSI da Luca Zoppelli. Siamo qui per un gruppo, una breve serie di trasmissioni sulla figura, sull'opera di Gaetano Donizetti, occasionata, gli amici della RSI hanno avuto la gentilezza di propormelo, dalla pubblicazione di recente di una monografia su questo compositore che ho avuto modo di pubblicare per il Saggiatore. Una monografia in cui si tentava di fare il punto a proposito di un compositore su cui gli ultimi decenni di ricerche, di riscoperte, di esecuzioni hanno aperto delle prospettive in fondo inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Donizetti, allora, è un compositore che noi in linea di massima crediamo di conoscere, non è uno sconosciuto, questo perché tre o quattro delle sue opere sono saldamente ancorate nel repertorio internazionale e alcune altre vi entrano e vi escono con una certa frequenza. Eppure rimane per molti aspetti un grande sconosciuto, perché la sua opera è immensa, è difficile addirittura fare una valutazione precisa, ma abbiamo più di 70 lavori teatrali e diverse centinaia di composizioni vocali da camera, composizioni strumentali, musica sacra e così via. E non è tanto l'immensità in sé che conta, d'altra parte il fatto che fosse un compositore così prolifico suscitò già all'epoca anche delle diffidenze, no? Lo si accusava di scrivere velocemente, troppo in fretta, in maniera forse trascurata. Questa ricchezza è soprattutto una ricchezza di varietà, una complessità, una pluralità di generi, atteggiamenti, modi, e questo è andato perso. Noi tendiamo a immaginare Donizetti come l'uomo di una musica melodiosa, gradevole, scorrevole, anche nelle situazioni drammatiche più complesse. Insomma, abbiamo adottato una certa visione stereotipata di questo compositore. Qualcosa, ad esempio, come il brano che ascoltiamo fra poco.
Questo regno è l'ora, questo regno è l'ora,
Ecco, quello che abbiamo ascoltato, lo avrete riconosciuto in molti, è il finale del duetto fra Edgardo e Lucia nella Lucia di Lammermoor, il momento in cui i due innamorati sono obbligati a separarsi temporaneamente, almeno così sperano, su una musica di straordinaria ricchezza lirica. Però Donizetti non è solo questo, e in fondo c'è bisogno di recuperare il senso di questa complessità. Però ci si può chiedere per quale ragione in fondo gli ultimi decenni dell'Ottocento, ricordiamo Donizetti muore nel 48, già da qualche anno oltretutto non scriveva più per via di una malattia mentale che lo aveva messo nell'impossibilità di lavorare. Ora, negli ultimi decenni dell'Ottocento nasce quest'idea dell'associazione di Donizetti con il cosiddetto bel canto. Bel canto è un termine che si usa molto oggi, è diventato quasi un marchio di fabbrica quando certi teatri fanno l'opera italiana, evocano questa idea. Bel canto è diventato quasi una sorta di concetto gastronomico dell'opera, ragione per cui ci sono anche delle sottili associazioni di questo tipo. Qualcuno in particolare fra gli amici svizzeri ricorderà che fino a poco tempo fa si chiamava Bel Canto il ristorante annesso all'opera, all'Opernhaus di Zurigo. Chissà perché non lo hanno chiamato Musikdrama, cosa un po' buffa. Ebbene, questa immagine si crea alla fine dell'Ottocento e si crea nel momento in cui una parte del pubblico non è tanto d'accordo con quello che sta succedendo nell'opera dell'epoca, non trova che le musiche di Verdi, di Wagner, di Gounod siano troppo dure, troppo aspre, troppo poco melodiche, e si inventa questa idea di un'epoca d'oro dell'opera italiana, quella in cui Bellini, Donizetti e anche Rossini avrebbero fatto del bel canto. Ma è poi vero, fino a un certo punto, perché tutti questi, Rossini, Bellini, Donizetti, sono in fondo perfettamente in grado di calibrare queste musiche sul senso di ciò che avviene in scena, e Donizetti forse più di ogni altro per la sua grande attenzione agli aspetti di ordine drammatico. E lo stesso stile di canto in lui non è sempre bel cantistico nel senso proprio. Non sempre c'è questa scorrevolezza, questa melodiosità che abbiamo sentito poco fa. Ad esempio, pochi mesi dopo aver composto Lucia di Lammermoor, Lucia è dell'autunno, estate-autunno del 35 a Napoli, Donizetti scrive per Venezia Belisario. È una tragedia cupa, fosca, dove un generale bizantino celebre viene calunniato dalla propria moglie e accecato per ordine dell'imperatore, e la calunnia è dovuta al fatto che la moglie lo odia perché Belisario a suo tempo ha fatto sopprimere, o almeno così si crede, il loro unico figlio. Perché l'ha fatto? L'ha fatto perché ha avuto un sogno premonitore secondo cui il figlio sarebbe diventato un nemico dell'impero, e Belisario, da fedele soldato dell'impero, ha preferito far uccidere il figlio, o almeno così si crede. Poi in realtà, come avviene spesso nel teatro classico, il figlio non è realmente morto e tornerà sotto altre spoglie, farlo sopprimere piuttosto di vederlo diventare un nemico della patria. Ebbene, Belisario è un'opera che ha avuto un'immensa fortuna. Per alcuni decenni è stata, con Lucia di Lammermoor, ma in un registro espressivo completamente diverso, l'opera più eseguita, più celebre, forse, di Donizetti. Eppure è qualcosa di estremamente diverso. Vorrei farvi sentire proprio il passaggio in cui Belisario racconta perché ha fatto eliminare il figlio, il suo sogno premonitore, questa predizione secondo cui dal suo sangue sarebbe uscito il nemico della patria e il fatto che ha sforzato la propria natura e ha dato l'ordine di uccidere il figlio, al che tutti gli astanti, inorriditi, si allontanano da lui perché trovano che ciò sia stata una decisione orribile contro natura. È un passaggio che si configura come una sorta di piccola aria per baritono e noterete come qui il canto è estremamente aspro, sillabico, spezzato, qualcosa che non ricerca minimamente l'idea della scorrevolezza, dell'eufonia, della melodiosità, ma anzi si aggrappa, aggredisce, morde le sillabe del testo con una coscienza assoluta della loro drammaticità, in un modo che in fondo noi associamo piuttosto alla figura di Verdi che non al concetto di bel canto. Sentiamo questo passo di Belisario, Sognai fra genti barbare.
Sognai fra genti barbare, terribile un guerriero che minacciava i cardini, crollar del greco impero. Chiesi di lui ripetere, del figlio intesi il nome. Nel sen mi corse un brivido, mi si drizzare le chiome. Interpretò lo spirito del sogno un uom di Dio, e all'Oriente infausto predisse il sangue mio. Fremetti della patria, crudo mi fe il periglio.
Ecco, come avete sentito, un'estetica completamente diversa. Nel caso di Donizetti, queste opere, anche se al limite appartengono allo stesso genere, in questo caso un'opera seria, italiana, possono essere molto molto diverse. Donizetti lo sapeva quando scrive Lucia, per esempio, dice: ho aperto un altro cassettino della fantasia, espressione bellissima. Credo che sia giusto recuperare tutto questo. E un altro aspetto è il fatto che per molto tempo si è diffusa l'idea che in qualche modo in questa grande produzione Donizetti trovi la sua maturità solo a partire da un certo momento, essenzialmente a partire dall'inizio degli anni 30, a partire da Anna Bolena. Eppure adesso, man mano che stiamo rimettendo in circolazione le opere, diciamo giovanili fra virgolette, le opere soprattutto del suo primo decennio napoletano, saltano fuori delle cose assolutamente straordinarie. Per esempio, vorrei farvi sentire un sestetto della Zingara. Zingara è un'opera semiseria, la prima che Donizetti scrive appena arrivato a Napoli nel 22. Una di queste storie romanzesche con nobili imprigionati, tentativi di liberazione, eccetera. Questo pezzo è straordinario perché ci sono tre gruppi di personaggi. La Zingarella che sta tentando di organizzare la liberazione di quello che poi si scoprirà essere il suo padre naturale, e due coppie, una buffa e una seria, che passeggiano in giardino. Nel libretto queste tre coppie, e quindi questi tre dialoghi sono messi uno dietro l'altro, però Donizetti li sovrappone, cioè fa in modo che anche se ognuno di questi dialoghi ha una natura diversa, un metro diverso, addirittura una lingua diversa, perché i buffi parlano in napoletano e gli altri parlano in italiano, ne venga fuori una sorta di polifonia estremamente complessa di stili, scritture, con un risultato estremamente interessante, estremamente audace, che di fatto non si troverà più nell'opera italiana fino al finale secondo di Falstaff, di Boito e Verdi, però a questo punto siamo 70 anni dopo. Un pezzo che, lo sappiamo, fece un'immensa impressione a Napoli nel 22, per esempio sul giovane Bellini, e che certo non ci aspetteremmo di trovare a questa data. Naturalmente il vero grande problema nel primo decennio di Donizetti è il fatto che un compositore non ancora noto, un compositore che non si è ancora imposto sul mercato, è in qualche modo costretto a seguire in maniera forse più rispettosa certe attese del pubblico, certe convenzioni, per cui tante volte nel Donizetti degli anni 20 ci sono effettivamente delle soluzioni che possono sembrare meno nuove. Il grande distacco avviene comunque già a partire dalla fine degli anni 20. Vedremo poi anche il ruolo che certi interpreti possono aver avuto in tutto questo. Un'opera che sino ad ora ha ricevuto poca attenzione, ma che in realtà è un piccolo capolavoro e che è l'opera che in qualche modo lancia Donizetti come uno dei principali maestri d'Italia, è L'Esule di Roma, opera seria data a Napoli all'inizio del 28, in cui Donizetti si fa rimarcare soprattutto per un pezzo straordinario, di cui sentiremo un frammento adesso, un terzetto. Cosa succede? Il protagonista, il tenore Settimio, è stato esiliato da Roma perché calunniato dal senatore Murena, che però è il padre di Argelia, amante di Settimio. E quando l'esule ritorna, a costo della vita, per rivedere la donna che ama, si imbatte nel suo nemico, che però nel frattempo si è pentito, ma non può fare più niente per salvarlo. E a questo punto abbiamo questo terzetto straordinario in cui il basso si dispera per ciò che ha fatto e la figlia si rende conto che è stato suo padre a provocare la sventura dell'uomo che lei ama e si trova in un bivio terribile perché non sa cosa fare, qualsiasi cosa dica finirebbe per tradire e mandare a morte o il padre o l'amato. Questo terzetto fu immediatamente ammirato per come le tre voci interagiscono in maniera differenziata, una specie di dialogo fra le due voci maschili, la disperazione della voce femminile e poi il fatto che tutti si ritrovano in questo senso di angoscia irredimibile, questo senso di totale impotenza di fronte alla ferocia del destino, che è qualcosa che ricorre molto spesso nell'opera di Donizetti. E stesso La mia vittima, inizio del terzetto dell'Esule di Roma.
Sei stesso la mia vittima, quel Dio me le guida, a dove mai nascondermi?
Io mentre moria la trama in igua perfida e scopriva
Dicevamo prima del ruolo che l'impatto dell'opera di Verdi ha avuto sulla la recezione, la visione, l'immagine, quello di Donizetti. Sappiamo che in generale nella testa del pubblico c'è una specie di casellario che include, per così dire, un solo compositore o una sola opera per categoria, tendenza a classificare in qualche modo. E per questa ragione molta parte dell'opera del Donizetti tardivo, che assomiglia per moltissimi aspetti a ciò che fa il primo Verdi, almeno fino all'inizio degli anni 50, viene poi in qualche modo messa in ombra dal fatto che Verdi poi fa la stessa cosa e naturalmente occupando in maniera molto importante il repertorio. Ora, in questa fase tarda dell'opera di Donizetti, le analogie con l'opera di Verdi sono notevoli da diversi punti di vista: temi, drammaturgia, trattamento musicale. Per esempio, quello che ascolteremo adesso è un frammento del finale del secondo atto di Poliuto, opera data solo postuma perché venne censurata alla prima prevista per Napoli nel 1838. È un'opera in cui gli eventi privati si svolgono sullo sfondo della persecuzione dei cristiani nell'Armenia dell'antichità, e questa scena è una grande scena di massa, diciamo, una grande cerimonia in cui appunto il potere imperiale e i sacerdoti pagani mostrano la loro potenza e la loro volontà di schiacciare questa eresia che si sta diffondendo. Ebbene, chiunque conosca, abbia in memoria la grande scena del trionfo di Aida, si accorgerà che fin dalle prime battute qui abbiamo un'analogia assolutamente notevole, addirittura proprio con il ricorrere di certi elementi tematici, con questo coro grandioso, con questo gioco dei gruppi, al punto da farci pensare che nel momento in cui Verdi scrisse la grande scena di Aida, l'analogia della situazione drammatica abbia quasi involontariamente richiamato alla sua mente il ricordo della messa in musica di Donizetti e, per così dire, abbia determinato una sorta di parentela involontaria, con questo senso di grandiosità minacciosa, schiacciante del potere politico e religioso. Sentiamo l'inizio del finale del secondo atto di Poliuto. Come per ogni compositore italiano dell'Ottocento, il teatro musicale, l'opera, è naturalmente il genere principale, il più prestigioso, quello su cui si vive. Questo naturalmente ha fatto sì che fra gli aspetti in qualche modo dimenticati o meno noti della personalità donizettiana, vi sia il suo impegno costante anche con altri generi musicali come la musica vocale da camera, la musica strumentale, la musica sacra. Si tratta di generi che talvolta sono utilizzati per composizioni relativamente leggere d'occasione, sempre comunque di grande qualità, in certi casi anche per composizioni che mostrano una certa ambizione. Parleremo nel corso delle prossime trasmissioni, nelle settimane prossime, della musica vocale da camera e naturalmente della musica strumentale. Io qui mi limiterei solo a un breve ascolto per mostrare ciò che Donizetti può fare quando si concentra, ad esempio, su certi aspetti della musica sacra. L'Ave Maria è una breve composizione che il tardo Donizetti scrive per la corte di Vienna negli anni 40. E c'è una lettera molto bella in cui spiega come ha pensato questo pezzo. Vi sono due sezioni del testo liturgico, Ave Maria, piena di grazie, eccetera, e poi Santa Maria. Donizetti si ricorda che la prima sezione è praticamente una citazione del momento dell'Annunciazione e quindi le immagina come se fosse l'angelo a cantarla e affida la prima esposizione della melodia a una voce femminile a solo, con una scala discendente degli archi, dice lui, che ci deve far ricordare che l'angelo scende dal cielo. Dopodiché il resto della composizione è a più voci, perché a questo punto, dice, è la Chiesa che interviene e completa la preghiera. Dunque, veramente c'è una riflessione su come rendere il testo sacro e al tempo stesso, vedete, c'è anche la tendenza quasi a drammatizzarlo, quasi a trasformare il testo sacro in una sorta di piccola scena rappresentata, con un risultato che è, a mio avviso, molto molto interessante, commovente anche nella sua intimità sonora.